Sì, abbiamo ancora quattro domande. L'ordine, la signora in fondo, di cui non ricordo il nome, mi scusi. E poi Vincenzo, Eugenio e Lorenzo in chiusura. Non ne prendiamo altre, scusatemi. Anzi, vi chiedo l'esaustività breve, ecco. E una considerazione brevissima mia, perché si riallaccia direttamente a quello che avete appena detto. Cioè, per quanto riguarda, io ricordo quello che ho studiato io a proposito del diritto del lavoro, dell'economia aziendale, del diritto commerciale. E già nel diritto italiano, io poi l'ho studiato col vantaggio del giurista che tende un po' a astrarre un po', non è che l'impresa e l'imprenditore siano la stessa cosa. Quindi se evitiamo dal punto di vista culturale questo errore, che poi è il contraltare dell'antagonismo tradotto poi in sindacalismo e politicismo, se evitiamo questo errore, cioè consideriamo l'impresa terza anche rispetto all'imprenditore, che non è il padrone ma è uno degli agenti di questa organizzazione che ha degli scopi, forse riusciamo anche a capire meglio e a relazionarci meglio anche all'interno. Quindi la parola alla signor, prego.
Vista l'ora di questo due parole, per dire che sono molto interessante e vi ringrazio molto, perché ascoltavo tutto questo discorso cercando di applicarlo a quella che è la condizione che stiamo vivendo in questo momento di disaffezione in Italia, di difficoltà a partecipare, di disperazione, di mancanza di fiducia, di impossibilità a identificarsi, di mancanza di valori. Allora pensavo che sarebbe bello poter portare avanti questo discorso e seguirlo, portarlo avanti assieme, cioè fuori, no? Ma solo questo.
Grazie.
Vincenzo?
Velocemente, è una domanda da Camacho. Allora, due battute. Allora, secondo me il vero segreto invece è la non partecipazione.
Il vero?
Segreto. La non partecipazione, perché, cioè, questo secondo me è il vero, la vera strategia. Perché, non so, lo smart working, il work-life balance, ci sono anche dei coefficienti tipo il corporate family responsibility. Cioè sono tutti indicatori che ci dicono tanto più state meno dell'azienda, tanto più siete produttivi e tanto più siete anche più intenti e tanto più le aziende funzionano meglio. Quindi secondo me la strategia è esattamente questo. E del resto è anche reale. Se noi prendiamo la nostra economia, il 99% delle aziende sono piccole e medie, e se prendiamo il settore manifatturiero, italiano, l'80% dell'export è fatto da neanche 2500 aziende, e in queste aziende tutti questi parametri e queste politiche, diciamo, che io chiamo Ronald Doll, la chiamava flexible
regime, siamo ancora qui,
mentre diciamo, io chiamo invece di non partecipazione. Non so, basta prendere degli esempi, non so, l'azienda come Brembo, Cucinelli, se uno va dai lavoratori, sono stracontenti, vanno alle Seychelles, si parlano fra di loro, fanno
scelte. Quindi c'è un componente del comitato scientifico del Dossetti, spesso fa, mette un po' di pepe, diciamo, in discussione.
Il primo tema è questo della non partecipazione. E per concludere, l'azienda, diciamo, impresa 4.0, che cos'è? È questa cosa qui. Io prendo gli impiegati e gli operai, come stava detto, in tutto il mondo. Creo una figura nuova di operaio, che è l'ingegnere operaio, e lo metto dentro, perché l'impresa 4.0 è una nuova postazione all'interno dello stabilimento. Cioè, in realtà è anche una postazione, diciamo, che ha a che fare con i media. Cioè, con un iPad posso vedere la progettazione
di fare di mestiere, lavoro sui big data, studio a big data
e comunicazione. L'impresa 4.0 è questa cosa qui. Le case automobilistiche, l'ultima cosa, le case automobilistiche tipo Ford, non a caso anche Macchione è andato in America a, voglio dire, a portare questa alla FIAT, perché gli stabilimenti sono già attrezzati con queste, io ho visitato quello di Ford, con queste specie di navicelle spaziali dove questi operai ingegneri viaggiano come se fossero una navicella spaziale, sono comodissimi, tutto ergonomico e tutto anche, possono avere anche ologrammi per vedere i suoi pezzi e queste cose qui. Quindi questo lavoro addirittura lo si può fare in alcuni casi anche da casa con uno smartphone. Per cui il vero segreto, secondo me, per aumentare il reddito e la felicità delle persone non è trovare modi per far partecipare, ma modi per non far partecipare e anche poi ridurre il orario di lavoro, perché queste tecnologie lo
consentono. Eugenio?
Eugenio, grazie mille veramente, perché ultimamente avete toccato, Marco, il discorso della cooperazione. Io sono molto sensibile da cooperatore, ma di cooperativa sociale. 34 anni circa fa siamo nati, eravamo 20 persone. Oggi sono 386 persone che lavorano con difficoltà, ma che lavorano. 774 utenti, persone che hanno e vengono ad avere un riconoscimento sociale di cittadini.
Eugenio.
Ecco, io volevo chiedere questo. Nella ricerca mi passo di capire che è stato fatto da te più prevalentemente Emilia, io credo che fosse in Brianza, o almeno per il discorso della cooperazione, voglio essere così, lo studio di questa cooperativa sarebbe molto interessante. Noi gestiamo 20 centri per disabili e ad ogni centro ha un responsabile che ha fatto la gavetta, coordinatore, che oggi prossimamente si rinnoverà il consiglio e ancora altri nuovi soci lavoratori entreranno dentro nella direzione, pur nelle grosse difficoltà. Questo è un elemento però che va affrontato. A livello regionale, mi hanno detto recentemente, si sono abbassati ancora i
palti per...
Allora, la formazione da sempre per noi dentro, ma poi che aveva poi risvolto anche sui ragazzi, tra parentesi, ci sono alcuni ragazzi che oggi andranno in pensione nei prossimi anni con una loro pensione, pur invalidi, con una loro pensione che si sono costruiti col nostro lavoro. E molti di questi fanno teatro, in giro nei teatri. È morto uno adesso degli attori che l'ho visto. Vabbè. Chiudo. In Brianza, do questi dati, il sindacato si è mosso con anche gli imprenditori. Ci sono 76.000 aziende solo in Brianza, no? Tra Brianza Montese e Brianza Lecchese. Di questi 76.000, 94% sono di sotto di 15 dipendenti. Il 40% di questi 94% sono un solo dipendente, libero professionista. E ci sono organizzazioni, specialmente in agricoltura, abbiamo fatto un seminario nell'autunno scorso, che non si parlavano tra di loro. No. Come affrontare il discorso della partecipazione? Quando ad esempio ci sono piccole esperienze proprio di fuori di testa, perché io mi considero come i miei amici, eravamo fuori di testa, che oggi danno 386 posti di lavoro.
Grazie. Lorenzo?
Lorenzo Gagliani,
il vicepresidente del circolo.
Sì,
sarebbe interessante fare una discussione sui criteri di valutazione al pubblico impiego, perché io, essendo contemporaneamente dipendente pubblico e sindaco, ho potuto da tutte e due le parti apprezzarne fino in fondo la fondamentale falsità, l'inutilità e il tempo che fa perdere, soprattutto a chi deve fare le valutazioni, sapendo in partenza che sono per lo più fasulle e che sono piegate a delle esigenze che sono più di carattere politico-organizzativo che non una valutazione oggettiva delle persone, ammesso che la valutazione oggettiva delle persone sia possibile, ma questo ci porterebbe troppo in là. Io vorrei parlare più che altro del tema della disintermediazione, cioè del ruolo del sindacato e delle realtà associative, perché è stato denunciato come uno degli atteggiamenti negativi il fatto di voler disintermediare rispetto ai corpi sociali, eccetera. Ma la domanda che a me viene, per quanto possa sembrare provocatoria, ma poi cosa succede? Cioè, ammettendo anche che la disintermediazione possa essere praticata o non praticata, se anche la si pratica, e questo ovviamente è l'organizzazione intermedia a partire dai sindacati o magari ad alcuni sindacati abituati ad un certo rapporto con la politica, perché purtroppo all'interno soprattutto della sinistra, se vogliamo usare questa parola, quando si dice i sindacati o il sindacato si intende un sindacato, che purtroppo è un brutto vizio che è rimasto a certa gente. Cioè, paradossalmente direi proprio quella particolare confederazione sindacale che meno ha da dire in questo momento, ma questa è una valutazione di carattere personale. Quello che voglio dire è, la prassi della disintermediazione provoca veramente delle conseguenze terribili, oppure alla fin fine il ruolo di queste organizzazioni sociali è talmente deperito, come è deperita la società nel suo complesso, una società che si è fortemente individualizzata, che queste organizzazioni continuano ad esistere soltanto in quanto dispensatrici di sempre più radi benefici di carattere sociale, piuttosto che come delle organizzazioni in cui la gente si identifica davvero? È una domanda che non faccio a cuor leggero. Io ho alle spalle una lunga militanza associativa nelle Acque, qui a Milano, che tuttora continua, pure in modo diverso, visto che faccio il sindaco, però, cioè, la disintermediazione è stata predicata come peccato, uno dei peccati mortali di una certa persona, però mi domando oggettivamente, alla fin fine, se il praticarlo o meno sia poi questo problema, perché a parte il dire qualche ora di sciopero, i sindacati non si sa bene come possano reagire, perché la loro capacità di orientare il consenso politico è minima. Se si dice, ah, c'è quello lì che è iscritto alla FIOM che vota la Lega e il 5 Stelle, ma mica perché gliel'ha detto Landini, l'ha deciso per conto suo.
Non c'è dubbio.
Anzi, poi loro partecipano in massa al congresso costitutivo di Liberi Uguali e poi Liberi Uguali ottiene il risultato che tutti abbiamo visto. Oppure che cosa possono fare le realtà associative? Perché una domanda di questo genere, se noi gli dessimo la risposta che in realtà non cambia assolutamente niente, costringerebbe tutti noi che veniamo dal mondo sindacale, associativo, di volontariato, a dover ripensare il nostro ruolo dicendo che al di là del fatto che facciamo il patronato, il CAF e che diamo certi piccoli servizi, il nostro ruolo politico, sociale più profondo è venuto meno.
Grazie Lorenzo. Andiamo a questo punto con le domande a ruota libera, poi insomma,